del tempo ordinario. Mi ricordo le letture. La prima lettura nel libro di Isaia, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8. Capitolo 6 è solitamente considerato come la testimonianza del profeta per quanto riguarda la sua vocazione, come possiamo esprimerci noi. Isaia capitolo 6. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il Salmo 138. Noi questa sera prenderemo in considerazione il Salmo 79, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Abbiamo celebrato mercoledì scorso, ieri l'altro, la festa solenne della presentazione del Signore. Come sappiamo, si conclude così definitivamente il tempo di Natale, ossia il tempo dell'incarnazione. In realtà già da qualche settimana noi siamo entrati nel tempo ordinario, ma è vero comunque che questa sovrapposizione tra i due tempi liturgici, il tempo natalizio e il tempo ordinario, questa sovrapposizione merita di essere segnalata. Il fatto è che l'intreccio tra l'incarnazione del Signore e i tempi ordinari della vita della Chiesa definisce esattamente il senso della nostra vita cristiana. Dalla venuta del Figlio di Dio nella carne fino al suo ritorno glorioso, la Chiesa celebra l'oggi della sua Signoria e la attualità della nostra appartenenza a Lui, che vive per sempre nella gloria della sua carne glorificata. Con la lettura divina di questa sera noi ci disponiamo, come sappiamo bene, a celebrare la quinta domenica del tempo ordinario, ma vale la pena ricordare che è in corso la novena in preparazione alla festa della Madonna del Pilerio, anche se in realtà l'organizzazione pastorale della nostra chiesa diocesana parla di un settenario, e oggi è il primo giorno del settenario in preparazione della festa. La liturgia ci conduce a scoprire la bellezza sempre nuova, sempre gratuita del rapporto di vita che ci lega al Signore vivente, quando ormai ci viene proposto e ci è concesso di entrare nel tempo della maturità per quanto riguarda il discepolato nella nostra vita cristiana. L'ascolto della parola di Dio apre dinanzi a noi spazi immensi. In comunione con tutta la Chiesa adoriamo il Signore del mondo, che vuole la salvezza di tutti i viventi. A Lui lode, onore, gloria e benedizione. Ed ora leggiamo nel libro del profeta Isaia il testo della prima lettura di domenica prossima. Libro di Isaia, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8. Anna Maria, legge.
Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. proclamavano l'un all'altro dicendo: Santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me.
Grazie. La vocazione di Isaia, mentre è presente nel Tempio, dove viene celebrato il culto liturgico. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Luca, capitolo 5, sono i primi 11 versetti del capitolo. Battista, vuoi leggere tu?
Sì. Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva resto intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Grazie. Allora ci siamo. Ritorniamo al nostro terzo libretto del Salterio, dal Salmo 73. Siamo alle prese con questa terza grande tappa nel cammino che si sviluppa nel Salterio come scuola di preghiera, che poi fa tutt'uno con la scuola per coloro che imparano a vivere. Il terzo libretto che ci è venuto incontro con un interrogativo su cui più volte sono ritornato nel corso di queste ultime settimane: come si diventa poveri? Nel passaggio dal Salmo 72 che chiude il secondo libretto al Salmo 73 che apre il terzo libretto. Come si diventa poveri? E si è venuta delineando una strada di purificazione per la conversione del cuore umano. Ed ecco, di salmo in salmo siamo arrivati, senza evidentemente rievocare i passaggi particolari, a quel tormento di cui ci parlava il Salmo 77. Quel tormento di cui più esattamente leggevamo nel versetto 11 del Salmo. Ho detto: questo è il mio tormento, è mutata alla destra dell'Altissimo. Quel tormento che abbiamo potuto interpretare relativamente alla sconfitta di ogni tentativo di autocorrezione. Ogni tentativo di conversione tentata, cercata, anche faticosamente gestita, ma in autonomia. Ed ecco che si è aperta una strada invisibile proprio alla fine del Salmo 77. Nel versetto 20 leggevamo: sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri, sulle grandi acque le tue orme rimaste invisibili. Una strada invisibile lungo la quale si rivela la fatica meravigliosa della pazienza di Dio, che è davvero l'autore di quella novità per cui la conversione del cuore umano non è un'ipotesi astratta, ideale, ma che rimane inconcludente. È una realtà tutta da vivere, là dove siamo alle prese con la rivelazione di questa presenza paziente, metodica, continua, che si fa carico di tutte le fatiche, che è la presenza di Dio, invisibile, ma un vero e proprio disegno pastorale, quello che il versetto seguente nel Salmo 77, che poi l'ultimo versetto del Salmo 21, già annuncia in termini essenziali. Ricordate quel versetto: guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Ecco, un disegno pastorale, laddove l'esperienza triste e più che mai tormentata di come sia fallimentare ogni ricerca di una conversione autentica, se ne avverte la necessità, l'urgenza, ci si propone l'orante che ci interpella costantemente di salmo in salmo, ce ne ha dato testimonianza, ci si propone una vera e propria ristrutturazione del proprio vissuto in modo corrispondente all'iniziativa gratuita che viene da Dio, ed ecco una tristezza insopportabile, se non fosse vero che, ecco, la strada invisibile lungo la quale il Signore ci viene incontro, dimostra di essere protagonista, ma sfuggendo a ogni nostra possibilità di controllo, strumentalizzazione, di appropriazione. È un disegno pastorale, già così si esprimeva quell'ultimo versetto del Salmo 77, che poi è ricomparso come la grande parabola interpretativa della storia della salvezza, che è parabola dominante nel corso del lungo, lunghissimo Salmo 78 che leggevamo la settimana scorsa. E ricordate che l'ultimo versetto del Salmo 78, qui eravamo giunti, versetto 72, suona così: fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente. Qui si parla di Davide, ma vedete, si parla di un disegno pastorale che con gli strumenti opportuni che proprio lui, il Signore, individua e colloca al loro posto nel momento giusto, è un disegno pastorale che traccia quel percorso lungo il quale la nostra vicenda umana potrà finalmente svolgersi e realizzarsi come itinerario di conversione, quella conversione radicale, quella conversione del cuore, quella purificazione che ci renda poveri per corrispondere a colui che viene, Messia del Signore, per regnare e instaurare la giustizia, come leggevamo fin dal Salmo 72. Ed ecco la grande parabola che è dominante nel Salmo 78, ne parlavamo venerdì scorso, e ricordate che ci siamo resi conto proprio leggendo passo passo, anche se con qualche scorciatoia, perché il Salmo esigerebbe un'attenzione più metodica e capillare. Comunque sia, ci accontentiamo delle nostre possibilità. Ebbene, ci siamo resi conto che quello che abbiamo da raccontare di noi nel contesto di quella storia della salvezza che qui viene sintetizzata nelle sue grandi linee, quello che abbiamo da raccontare di noi ci riporta sempre allo spirito dell'incredulità, così come era formulato nel versetto 8. Lo spirito infedele a Dio, io vi suggerivo di tradurre lo spirito dell'incredulità, che non è una considerazione entusiasmante, e siamo costantemente ricondotti a questo dato che è quello che da parte nostra siamo in grado di richiamare, di raccontare, di illustrare. Lo spirito dell'incredulità. Eppure, ecco, là dove la grande parabola resta per noi così evidente, un disegno pastorale, e d'altra parte siamo alle prese con il dato pesante e empiricamente massiccio, la memoria che si ripete di generazione in generazione circa la mancata corrispondenza all'iniziativa del Signore, lo spirito dell'incredulità. Ed ecco il paradosso, ricordate, ne parlavamo una settimana fa, dal versetto 4, no, versetto 2, è esattamente questo il segnale che abbiamo colto e che ci ha aiutato poi a percorrere l'intero svolgimento del Salmo, la parabola, ma la parabola è da intendere per quella che è la sua evidenza in sé per sé ineccepibile, ma nel suo dinamismo interiore che rimane nascosto, invisibile eppure determinante, è da intendere come un enigma che ci viene man mano spiegato, un paradosso che ci fornisce gli elementi essenziali per interpretare quella vicenda pastorale nella quale siamo in grado di raccontare sempre e soltanto i nostri ritardi, la nostra sproporzione, la nostra insufficienza, i nostri smarrimenti, i nostri ripiegamenti, i nostri rifiuti, i nostri tradimenti, eccetera, eccetera, è la storia nella quale la strada invisibile si apre, è realmente percorribile, è la strada della conversione per quel che riguarda il nostro cuore umano, così condizionato da contraddizioni penosissime. E il paradosso. Vi ricordate nel Salmo 78 il paradosso parla il linguaggio della collera del pastore. Il pastore che ricordate proprio in virtù della sua collera guarisce, è la collera che guarisce, paradossale, ma è così. E il pastore che in virtù della sua collera sceglie nella gratuità dell'amore, paradossale, ma è così. Non c'è altro da credere, non c'è altro da raccontare, se non esattamente come il pastore fa di questa nostra vicenda umana un tempo di conversione, di autentica conversione, di effettiva conversione, di liberazione del cuore, di purificazione di noi stessi, esattamente quella collera del pastore che è così pronto, lucido, sollecito nel denunciare i dati oggettivamente fallimentari del nostro vissuto. Noi siamo alle prese con lo spirito dell'incredulità ed ecco, non c'è altro da credere e da raccontare che non sia esattamente questa paradossale rivelazione della strada che Dio apre con i suoi tempi, con i suoi modi, con l'irruenza della sua collera e anche, vedete, la delicatezza terapeutica, pedagogica, di quella stessa collera che diventa medicina che guarisce, che diventa dimostrazione di una volontà d'amore che è gratuita al di là di ogni rifiuto, al di sopra di ogni mancata corrispondenza, piegando ogni ostacolo in obbedienza a una scelta irrevocabile. Ricordate che proprio così si concludeva il Salmo 78, il versetto 68 usa quel verbo che adesso io stesso stavo richiamando, elesse la tribù di Giuda, allo stesso tempo poi lo stesso verbo compare, anche se in italiano leggiamo nel versetto 70 gli scelse Davide, ma è lo stesso verbo, è una scelta elettiva, è una scelta gratuita, è un'iniziativa che fa tutt'uno con l'irrompere della collera, ma un irrompere delicato, un irrompere paziente, un irrompere pacato, un irrompere fecondo, è l'irrompere del Dio vivente che fa di questa storia dell'incredulità umana la storia dell'amore che attrae a sé quella corrispondenza che nella nostra condizione umana diventa finalmente l'obbedienza credente, l'affidamento vitale, la fede nell'amore di Dio. Ed ecco il nostro Salmo 79. Perché? Vedete, adesso è come se il Salmo 79 ci aiutasse anche se con un linguaggio sorprendente che di per sé non ci aspetteremmo, adesso leggiamo, ma ci aiuta a entrare più in profondità in quella rivelazione che il Salmo 78 ci ha proposto. Siamo sempre all'interno di quel disegno pastorale di cui già sappiamo e che, guarda caso, poi vedete bene con un solo colpo d'occhio, arrivando all'ultimo versetto del Salmo 79 che adesso leggiamo: noi tuo popolo, gregge del tuo pascolo. Vedete come proprio il Salmo 79 si conclude con un richiamo esplicito all'immagine di un grande viaggio dove il pastore si prende cura del gregge. All'interno del Salmo 78 è come se adesso il Salmo che dobbiamo leggere ci aiutasse a scrutare qual è il dolore che è interno a quella rivelazione del paradosso, a quel segreto enigmatico che è prerogativa di Dio e che poi il motivo per cui la parabola non è una fantasia. La parabola non è un'illusione, la parabola non è una visione ideale e astratta delle cose, un disegno pastorale della storia umana. La parabola è dice il vero, la parabola spiega come stanno le cose, ma ecco, è il paradosso che spiega, rimanendo enigmatico, e così come è prerogativa di un segreto che riguarda proprio l'intimo profondo nel mistero del Dio vivente, è il paradosso che ci spiega come quella parabola diventi operativa, efficace, la storia umana ricapitolata all'interno di un disegno pastorale che raccoglie umanità intera nella comunione restaurata in pienezza con il Dio vivente, dunque il ritorno alla originaria vocazione alla vita. C'è un dolore in quel segreto del Dio vivente, ecco. E il Salmo 79 è una lamentazione, guarda caso, non ce l'aspettavamo proprio adesso. Una lamentazione corale, dopo quella lunga meditazione sulla storia della salvezza che abbiamo riscontrato nel Salmo 78, adesso vedete una composizione che peraltro raccoglie e mette insieme molti versetti che provengono da altri salmi o da testi relativi alla predicazione dei profeti, e così si configura una vera e propria liturgia del dolore. Sullo sfondo, non ci vuol molto per rendersene conto, quell'evento tragico che fu nella storia del popolo di Dio, la conquista da parte di Nabucodonosor e dei suoi guerrieri babilonesi di Gerusalemme, quindi la profanazione del Tempio, la demolizione della città, la deportazione degli abitanti, la fine del regno di Giuda, è l'anno 586 avanti Cristo, è un evento storico che qui non sta sullo sfondo del nostro Salmo e che è citato in tanti modi e rievocato costantemente nel corso della storia che farà seguito a quel quella catastrofe che determinò uno sconvolgimento davvero inimmaginabile per noi, che pure ne parliamo così con una certa disinvoltura, nella storia del popolo di Dio. Ebbene, vedete, una liturgia del dolore qui, ma vi ho appena detto e ripeto, Questo dolore, così come è stato espresso negli animi, che diventano poi luoghi in cui man mano si elabora un linguaggio, il linguaggio dolente, il linguaggio amaro, il linguaggio della lamentazione, il linguaggio di coloro che sono alle prese con le conseguenze di quell'evento tragico che adesso rievocavo. Ma poi quanti altri eventi tragici si succedono nel corso della storia del popolo di Dio e nel corso della storia umana. Ma qui il Salmo che adesso leggiamo, come vi dicevo precedentemente, attraverso il linguaggio dolente di coloro che sono segnati dalle conseguenze di quel disastro storico, ci aiuta a scrutare, per così dire, come nel segreto profondo della vita intima di Dio questo dolore sia rivelazione per noi di quanto quel paradosso di cui già il Salmo precedente ci parlava sia il criterio valido più che mai opportuno, più che mai necessario per interpretare il senso delle cose che succedono nella storia umana, per renderci conto di come davvero un disegno pastorale quello che si sta compiendo. E quel paradosso che il Salmo illustrava a modo suo, adesso vedete acquista una verità straordinaria e inoppugnabile, proprio per come nell'intimo del Dio vivente ci è dato modo di auscultare i battiti segreti, ma adesso finalmente percepibili, del dolore, così come coloro che patiscono le conseguenze drammatiche della nostra vicenda umana riescono finalmente a percepire, ad auscultare. Fatto sta, vedete, che leggiamo il nostro Salmo, lo dividiamo senz'altro in tre brevi sezioni. Una prima sezione dal versetto 1 al versetto 4, una descrizione di quello che è successo, quello che è capitato a noi. Qui c'è qualcuno che parla in prima persona plurale, rappresentante di una generazione che è stata così fortemente e ferocemente segnata da una grande catastrofe storica, ma quello che è capitato a noi riguarda te. Ecco, adesso leggiamo la prima sezione del nostro Salmo, sono quattro versetti, nel dramma dolorosissimo di cui noi portiamo le conseguenze, sommessamente avvertiamo i segnali del tuo dolore, tuo. Leggo. O Dio, vedete, qui non è semplicemente il dolore espresso in una situazione tragica dove non c'è altro linguaggio possibile se non quello del pianto o del lamento. O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni. Notate come ritorna la seconda persona singolare. Le nazioni sono i goemi. Loro, c'è bisogno di identificarli con migliori precisazioni di carattere anagrafico. E le nazioni. Nel caso storico sono i babilonesi condotti da Nabucodonosor, il gran re, Ma vedete, loro, ecco, tutto quello che nella storia umana poi si ripropone come capacità di devastazione, di inquinamento, di sopraffazione, di violenza, ebbene, la tua eredità, e insiste, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto in maceria Gerusalemme, ecco, Gerusalemme, già, con tutto quello che significa, non solo il dato, come dire, oggettivo di un agglomerato urbano che identifichiamo con questo nome, ma Gerusalemme ha un valore di riferimento, un valore sacramentale, c'è cioè il Tempio, ed ecco, la capitale del regno da Davide in poi, ebbene, ridotta in macerie Gerusalemme. I fatti sono clamorosi e ormai sono un dato inoppugnabile, non sono ipotesi, fantasie o qualcosa che è successo altrove, è successo proprio qui, a noi, in casa nostra, nella nostra storia, nella nostra generazione, nel nostro vissuto. E dunque hanno ridotto in macerie Gerusalemme, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi, gli animali della terra. Alla lettera. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno, e non c'è niente di inventato, non ci sono accentuazioni patetiche fuori misura, tutt'altro. È proprio così. Proprio così. I fatti sono questi, e vedete tutto lo scalpore, lo sgomento per come sono andate le cose, ma vedete insistentemente questo richiamo a quello che è tuo, era tuo, un'eredità, un tempio, una città, un popolo chiamato al tuo servizio, gente coinvolta in un rapporto di alleanza per cui... ti attendevi la fedeltà di una risposta alla tua volontà d'amore, i fedeli, chassidim. Quello che è avvenuto, vedete, non è riducibile alla cronaca dei fatti terribili sono nella memoria di coloro che sono stati spettatori o hanno ricevuto testimonianza dagli spettatori di una o più generazioni antecedenti, e quello che è avvenuto riguarda la relazione con te. Vedete, qui sono in questione i luoghi, la città, il tempio, poi le persone, laddove la morte ha imperversato in maniera così devastante, e poi in questo versetto 3 che ho appena letto, vedete quell'accenno al sangue versato come acqua intorno a Gerusalemme, laddove nessuno seppelliva, non è soltanto il fatto in sé di cadaveri buttati in maniera così scomposta, ma la perdita di segni di fraternità che si esprimono in un contesto sano e dove le relazioni sono vissute in maniera coerente, con un'attenzione ai cadaveri, la sepoltura dei defunti, e vedete, ogni segno di fraternità è vanificato, anzi, i comportamenti coloro che si agitano su questa scena stanno esprimendo sono tali da dimostrare una vera e propria insofferenza rispetto a qualunque preoccupazione mirata a rispettare le tradizioni devote, sincere, di un rispetto un rispetto sano per coloro che sono ormai entrati nello spazio della morte. E dunque, questo è un dato che ormai è travolto, vedete, la città, il tempio, le persone, ma i sentimenti sono stati inquinati, devastati, stretti dentro a una morsa micidiale, per cui il sangue versato è sangue che nessuno raccoglie, cadaveri buttati qua e là che nessuno seppellisce. E in tutto questo, lo sconvolgimento delle coscienze, questo squallore che devasta la scena del mondo, siamo diventati l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Ma la questione, vedete, ormai è impostata così come vi suggerivo inizialmente. Ma che cosa è capitato tra noi? In quanto quello che riguarda noi investe la relazione con te. Quello che è capitato a noi riguarda te. Riguarda te. E allora la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 5 al versetto 9, e qui la lamentazione prende in maniera più esplicita la forma di una invocazione. Ma cos'è capitato? Cos'è capitato? A noi, diceva il testo che leggevamo nei primi versetti, con quella sottolineatura, e quello che è capitato a noi riguarda te, ma esattamente tra noi e te, tra noi e te, cosa è capitato? Leggo dal versetto 5 al versetto 9, fino a quando, Signore, sarai adirato per sempre? Vedete che adesso direttamente interpellato è lui. La collera del Signore ritorna a quella collera che è stata citata e illustrata a suo tempo nel Salmo precedente, il 78. Fino a quando, Signore, sarai adirato per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Dunque, c'è di mezzo la tua collera. Vedete, la collera che è subito interpretata come il volto della gelosia del Signore, una intransigente volontà d'amore, la gelosia del Signore. E questa collera continua a dimostrare, a rappresentare l'incrollabile fedeltà alla tua volontà d'amore, alla tua gelosia. E il testo del Salmo prosegue qui un'invocazione che assume, stando alla prima evidenza, le caratteristiche di una recriminazione, di una imprecazione, di un'invettiva, stando alla prima evidenza, perché leggo: riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono. La vedete? Quello sdegno che in realtà investe il nostro dramma, il nostro vissuto così destabilizzato, così compromesso, il nostro vissuto dove la tua gelosia d'amore non ha trovato corrispondenza. Noi, ma ecco adesso l'attenzione per un momento rivolta ai popoli, gli altri, i cosiddetti nemici, gli avversari, gli aggressori, gli invasori. Ebbene, riversa, li leggo ancora, il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome perché hanno divorato Giacobbe, hanno devastato la sua dimora, la dimora di Giacobbe, in realtà sarebbe il pascolo di Giacobbe. Vedete che qui l'espressione di quella pena che affligge coloro che sono stati coinvolti in questa avventura e ne patiscono le conseguenze, quella pena esige una spiegazione. Esige una spiegazione che qui nel versetto 5, poi nel versetto 6 e ancora nel versetto 7 va alla ricerca di una punizione da infliggere agli altri, ai cosiddetti pagani, agli aggressori. Ma vedete, in realtà qui anche per loro, in forza di questa recriminazione così energica proprio così sterzante, anche a loro viene augurato esattamente, è un augurio imprecatorio, si intende bene, viene augurato di ritrovarsi nella stessa condizione in cui ci troviamo noi, perché noi siamo travolti dalla tua collera. E vedete il tentativo nell'immediato di spostare la responsabilità di questo travolgimento nel quale noi siamo bruciati come scorie senza più alcun significato, la necessità di trovare dei responsabili, l'urgente desiderio di trovare dei responsabili negli aggressori, quando in realtà il versetto 5 si dice ma è la tua collera e d'altra parte è la tua gelosia. Ed è nel contesto di questa relazione con te che sono intervenuti anche quei tali che di fatto senza invocare il tuo nome hanno divorato, hanno devastato, hanno bruciato, hanno demolito, hanno fatto tutte queste cose. Ma adesso vedete, non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Già, che cosa è successo tra noi e te? Questa pena cerca una spiegazione che lì per lì vorrebbe prendere come dire soddisfazione per come si imputa la colpa agli aggressori che di fatto hanno svolto il loro ruolo e imprecando contro di loro affinché patiscano le stesse conseguenze dolorose che pattiamo noi, dice qui il soggetto orante della nostra lamentazione. Ma ecco, qui davvero abbiamo a che fare con la tua collera, che poi è la conferma della tua gelosia d'amore, intransigente, irrevocabile, la tua fedeltà a un amore eterno che non ha trovato corrispondenza in noi, ecco. Allora il versetto 8 dice non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Già, noi siamo partecipi di una storia che si è configurata come ostile rispetto alla tua iniziativa. È una storia nel corso della quale la tua volontà d'amore che ci è stata manifestata e per la quale siamo stati consacrati in un rapporto di alleanza non ha trovato corrispondenza. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Siamo troppo infelici, già. Qui l'espressione è veramente splendida, in ebraico. Siamo veramente schiacciati, siamo veramente demoliti e non abbiamo più neanche il fiato per imprecare e non ha più nemmeno senso proclamare le nostre invettive contro gli avversari che hanno approfittato della nostra debolezza. Ed invece aiutaci Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci, perdona i nostri peccati per amore del tuo nome, dove vedete c'è stato un richiamo molto preciso alle colpe delle generazioni precedenti, i nostri padri, ma i nostri peccati, adesso dice il versetto 9, i nostri peccati. Questa è la nostra storia, è la nostra storia che si svolge nel contesto di una vicenda che è dominata dalla tua collera, ma appunto dalla fedeltà incrollabile da parte tua, la tua intenzione d'amore, la tua gloria, dice qui il versetto 9. Aiutaci, Signore, nostro Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Vedete, un appello che si fa così raccolto, così dimesso, non c'è più un grido, non c'è più uno strepito, non c'è più un gemito, c'è il sospiro di chi sta scoprendo come nella relazione tra noi e te noi abbiamo necessariamente rinunciato ad ogni pretesa di riconoscimento e a ogni pretesa che ci qualifichi a danno di altri che hanno imperversato contro di noi, perché in realtà quello che riguarda loro riguarda noi, quello che riguarda noi riguarda loro, gli altri percorrono la nostra stessa strada, la nostra stessa strada, la tua gloria, dice qui. E notate che il versetto 9, che chiude poi la sezione, aggiunge: salvaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Forse ricordate che questa stessa espressione compare nel Salmo 23. Salmo 23 è il Salmo del pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi guida, mi rinfranca per il giusto cammino, per amore del suo nome. Per amore del suo nome. Dove dire per amore del suo nome significa che è nel corso del cammino che si è rivelato, che ha rivelato il suo nome, che ha rivelato se stesso, che ha rivelato il suo segreto, che ha rivelato il suo mistero profondo. E dunque, vedete, è qui che il nostro Salmo ci conduce a auscultare i battiti segreti del cuore di Dio, laddove lo strazio della nostra vicenda, che è nostra, ma è nostra in un contesto dove l'umanità intera, con ruoli che si avvicendano e qualche volta si alternano, qualche volta si sovrappongono in maniera così caotica e insopportabile, ma ecco, nel cuore di Dio il tuo nome, c'è un dolore segreto che è patito nella profondità del mistero di Dio, laddove quello che noi stiamo registrando nella nostra vicenda umana e per cui con tanto dolore ci lamentiamo, in realtà è divenuto per noi rivelazione del tuo nome, rivelazione del tuo segreto, rivelazione della tua eterna fedeltà, un'iniziativa d'amore che è stata rifiutata, un'iniziativa d'amore che è stata tradita. C'è un dolore segreto nell'intimo di Dio. Vedete, siamo andati più a fondo nel discernimento di quel paradosso di cui ci parlava il Salmo 78. Ecco, per amore del tuo nome, salvaci, con quell'accenno già precedentemente nel versetto 8 alla tua misericordia, che sono le viscere del Dio vivente, appunto, parlavo del cuore di Dio, le viscere, così dice esattamente il testo in ebraico. Presto ci venga incontro, ci vengano incontro le tue viscere, si aprono le tue viscere, ma è come se qui coloro che sono segnati da un dolore così intenso fossero abilitati a recepire l'eco di quel dolore che palpita nel cuore di Dio, che freme nelle viscere di Dio. Chi sei tu veramente? Le tue viscere, come contengono la realtà straziante di questa storia sbagliata, di cui noi siamo responsabili e di cui noi siamo pure vittime. Vittime. E allora la terza sezione del nostro Salmo, e concludiamo, dal versetto 10 arriviamo al versetto 13. Tu dove sei? Già, ma tu chi sei? Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Dove sei? Dove sei tu? Se non esattamente in questo dolore che ci ha segnato in maniera da scardinare tutte le presunte sicurezze della nostra condizione umana. Proprio là dove il dolore ci trafigge, dove sei tu? Dov'è Dio? Dicono i popoli della terra? Dov'è? Ma chi è? Si conosca tra i popoli, ecco chi è. E qui davvero vedete il soggetto orante è un soggetto singolo, ma è un soggetto plurale allo stesso tempo. Coloro che sono stati coinvolti in quella catastrofe storica qui davvero testimonia la consapevolezza di essere parte di una storia universale. Quello che dice in prima persona plurale lo dice nel contesto di una partecipazione alla vicenda umana che è universale. Si conosca tra i popoli e l'umanità intera. E qui è una rivelazione che riguarda la condizione umana, sempre, dappertutto. Un nome, il segreto, il paradosso di cui già leggevamo precedentemente. Si conosca tra i popoli sotto i nostri occhi la vendetta per il sangue dei tuoi servi. Già, colui che rivendica il sangue, chi sei tu? Chi sei tu? Colui che rivendica il sangue è la vocazione alla vita degli uomini. E questo è la vendetta, termine che a noi sembra poco gradevole, ma importa poco qual è la nostra sensibilità superficiale. Tu rivendichi il valore della vita umana, chi sei tu? Tu patisci il dolore della vita umana tradita, rinnegata, umiliata, schiacciata, versata come il sangue che è stato effuso nei dintorni di Gerusalemme, leggevamo poco prima. E poi dice, giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la potenza della tua mano, che poi è il tuo braccio, salva i votati alla morte. Tu sei colui che prende in braccio i votati alla morte, sono i figli della morte, la lettera, i figli della morte. Tu sei colui che prende in braccio i figli della morte. E già, chi sei tu? là dove il sangue è versato, là dove il dolore affligge la nostra condizione umana, ecco dove sei. Là dove la miseria della nostra condizione umana ci travolge fino alla morte, ecco dove sei, ci sei tu. E poi dice: fa ricadere sui nostri vicini 7 volte l'affronto con cui ti hanno insultato, Signore. Sei tu che subisci l'insulto meritato da noi, l'insulto che è intrinseco al disastro di cui siamo responsabili, con tutto quell'intreccio di relazioni che ci aprono al contatto con la storia dell'umanità intera, si intende bene, nel tempo, nello spazio, ma hanno insultato te. Fa ricadere sui nostri vicini 7 volte. Attenzione, perché voi ricordate che nel libro della Genesi, nel capitolo 4, quando Caino è angosciato perché attende la vendetta, dopo aver compiuto il gesto fratricida, versato il sangue del fratello, e Caino è inquieto, Caino è angosciato, Caino teme la vendetta, e il Signore dice, Genesi capitolo 4, versetto 15, se ricordo bene, ma credo di ricordare bene, il Signore dice: chi tocca Caino subirà una punizione 7 volte più grave. È un linguaggio naturalmente molto, molto corposo, è un linguaggio fatto di cose pesanti, di gesti energici, irruenti, ma per dire che sei tu, adesso leggiamo nel nostro Salmo, che ti prendi cura di Caino. Sei tu che ti prendi cura di quel Caino che è in noi, che è in me, e sei tu che ti prendi cura di questa storia cainica che è così intrinsecamente destrutturata per come il sangue versato da Caino continua a gridare dalla terra. Ed ecco, sui nostri vicini 7 volte, il linguaggio qui ancora una volta sembra molto, molto imprecatorio, ma è il richiamo esattamente a quel versetto che citavo nel Genesi capitolo 4. Sei tu che ti prendi cura di Caino, ecco dove sei, ecco chi sei tu, chi sei tu. Ed ecco allora: noi tuo popolo, gregge del tuo pascolo, è l'ultimo versetto del nostro Salmo. Anche qui il pronome di prima persona plurale è messo in forte, anachnu, si dice in ebraico. Noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre, di età in età proclameremo la tua lode, dove di età in età e di generazione in generazione. Sono i padri della Chiesa che interpretano questi versetti a più riprese, con la varietà delle loro voci, come l'indicazione di un percorso di ricapitolazione e di convergenza ecumenica di tutta la moltitudine umana, i due popoli, il popolo giudaico e il popolo cristiano, per dire l'umanità intera, tutti i popoli della terra, di generazione in generazione, di popolo in popolo, proclameranno la tua lode. Dice San Gerolamo: le pecore sono quelli che hanno Cristo come pastore, le due generazioni sono i due popoli, e Cassiodoro, il tuo popolo fatto dei due popoli, giudeo e cristiano, beati quelli che gioiscono nella tua pace, beati. Già, siamo alle prese, vedete, con questo sviluppo così sconcertante per noi nel corso dell'itinerario che stiamo man mano ricostruendo, dove l'espressione suprema del dolore, che poi vedete non è altro che l'affaccio direttamente rivolto all'evento del dolore per antonomasia che porterà a compimento tutta la storia della salvezza, lo strazio del figlio innocente rifiutato. E il dolore come epifania della gloria, come dimostrazione della inesauribile fedeltà del Dio vivente alla sua intenzione d'amore, che sta all'origine di tutto e che continua ad essere il nome che emerge, che affiora, che ci viene incontro laddove la vita è disprezzata, laddove la vita è maciullata, laddove la nostra esistenza umana precipita nella morte, laddove la violenza dilaga ed è proprio lui che si fa carico dell'insulto e continua a confermare che si apre una strada di conversione e di ritorno alla pienezza della vita per Caino. La conversione del nostro cuore umano è tutta interna alla rivelazione del dolore nel segreto di Dio. E così impareremo a credere nell'amore. Lasciamo da parte il nostro salmo. Ed invece prendiamo in considerazione subito il Vangelo secondo Luca, abbiamo letto i primi 11 versetti del capitolo 5, adesso siamo ormai alle prese con la grande catechesi del nostro evangelista. Dal versetto 14 del capitolo 4, la grande catechesi che si svilupperà per tutte le pagine seguenti fino al capitolo 19, versetto 44. Ne avremo per diverse domeniche. Ma non è una novità, il Vangelo secondo Luca è di anno in anno presente nella vita della Chiesa. E d'altra parte, approfittiamo ancora di questa occasione per sostare in ascolto della pagina evangelica che sarà proclamata poi domenica prossima. Tenete conto del fatto, e non è una novità per nessuno, che la questione che è dominante nell'impostazione, poi nello svolgimento della grande catechesi dell'evangelista Luca, è quella che abbiamo citato e ripreso in tanti modi. Come si entra nell'oggi della visita di Dio, che è l'oggi del figlio? Una grande gioia, dice l'angelo ai pastori, oggi è nato per voi nella città di Davide, vi evangelizzo una grande gioia, l'evangelo della grande gioia. Quando Gesù riceve il battesimo, capitolo 3, versetto 22, la voce, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, citazione del Salmo 2. Come si entra nell'oggi del figlio, che è l'oggi della vita di Dio, laddove per l'appunto la storia umana è deviata rispetto a quella deriva catastrofica che la renderebbe storia di perdizione, ed ecco, è storia di salvezza, è storia di ritorno alla pienezza della vita. Oggi l'Evangelo della grande gioia riguarda, Luca nel prologo diceva, riguarda te Teofilo, l'amico di Dio, riguarda noi, tutti quanti noi chiamati a renderci conto, come Teofilo e come poi si renderanno conto i discepoli sulla strada di Emmaus, leggevamo a suo tempo, renderci conto di siccome siamo veramente investiti da questa rivelazione, siamo veramente messi in grado di accedere noi con il nostro vissuto, con la nostra storia, con il nostro inserimento in un contesto di spazio e di tempo che è il nostro, nel nostro giorno, accedere all'oggi della visita di Dio, laddove tutto si è compiuto nel cuore obbediente del figlio, ascoltatore della parola. Infatti la prima tappa della grande catechesi del nostro evangelista, che va da qui, capitolo 4 fino al capitolo 9, senza andare adesso tanto per il sottile, ma non sono novità per nessuno, ripeto ancora, bene, la prima modalità di accesso all'oggi consiste nell'ascolto della parola di Dio, in quanto la parola di Dio è parola realizzata in lui, nel figlio, che è il vero ascoltatore e per questo è anche il maestro che interpreta la parola per noi, ecco. Ed ecco, l'ascolto della parola diventa il nostro modo per accogliere quella novità di cui è protagonista lui. E ascoltare la parola significa aderire da parte nostra a quella novità che è realizzata in lui, il maestro che è ascoltatore, il maestro che è colui che realizza la parola, è quello che leggevamo nel quadro introduttivo di questa prima tappa della grande catechesi, ricordate, nella sinagoga di Nazareth, per due domeniche abbiamo avuto a che fare con quei versetti nel capitolo 4 dal versetto 16 al versetto 30, l'Evangelo che è realizzato in lui. E lui che apre la strada gloriosa della vita come risposta all'amore di Dio. La citazione del profeta Isaia nel capitolo 61, lo Spirito del Signore sopra di me, ecco. E dunque la strada della vita che si apre per i poveri della terra, per i derelitti, per i prigionieri, per gli sconfitti, per gli oppressi, per tutti coloro che sono smarriti, fuori luogo e fuori tempo. Ed ecco la strada gioiosa della vita come risposta all'amore di Dio si apre. E adesso ormai nella nostra condizione umana, sempre e dappertutto, siamo in grado di aderire a quell'oggi in cui la volontà d'amore del Dio vivente è messa a nostra disposizione. Già. Ed ecco l'ascolto della parola di Dio. L'ascolto in quanto è da Gesù interprete di tutta la parola realizzata in lui che noi siamo chiamati all'ascolto. Oggi per voi che ascoltate con le vostre orecchie, dice Gesù nella sinagoga di Nazareth. E dall'altra parte vedete qui, come già abbiamo constatato a suo tempo, ci accorgiamo in maniera piuttosto sconcertante, ma è un dato che si impone con un'evidenza strepitosa: l'Evangelo non è accolto. Quell'oggi non è valorizzato. Oggi per voi che ascoltate, oggi. E così vedete a inizio, dopo quello che succede nella sinagoga di Nazareth, era l'ultimo versetto che leggevamo domenica scorsa, a inizio la grande traversata di Gesù. Versetto 30 del capitolo 4: egli passando in mezzo a loro se ne andò, traversata di Gesù, perché Gesù affronta la nostra condizione umana, non ci ha mica rinunciato, non si è ritirato in buon ordine, tanto per realizzare lui la sua missione in maniera da garantire il prestigio della sua autonomia. Tutt'altro, è proprio la sua missione, affrontare la nostra condizione umana. Lui, in qualità di maestro, adesso, nelle pagine che si sviluppano all'interno di questa prima grande sezione, questa prima grande tappa della catechesi lucana, maestro alla ricerca di ascoltatori, una ricerca instancabile la sua. Maestro alla ricerca di ascoltatori, perché è l'ascolto che finalmente per gli uomini di questo mondo e per noi, nell'ascolto che finalmente ci è dato modo di entrare in quella novità che è realizzata nell'oggi definitivo, l'oggi della visita di Dio, che è l'oggi del Figlio, ascoltatore della parola. E Gesù maestro alla ricerca di ascoltatori, da qui. E subito nel capitolo 4, nelle poche pagine che seguono l'episodio di Nazareth, un particolare interessante, solo una corsa rapidissima attraverso questi versetti. Un particolare interessante è che Gesù, maestro, impone il silenzio. Nel versetto 35, nella sinagoga di Cafarnao, Gesù intimò paci. Nella casa di Simone, versetto 39, chinato su di lei e la suocera in preda a una grande febbre, intimò alla febbre. Silenzio è lo stesso verbo. Nel versetto 35, nel versetto 39, lo stesso verbo ritorna adesso nel versetto 41, dove molti demoni gridavano: tu sei il figlio di Dio, e egli li minacciava, è lo stesso verbo in greco, e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. Dunque, una maniera singolare di esercitare il magistero. Vedete che in queste pagine non c'è nessun elemento di dottrina. Cosa ha insegnato Gesù nella sinagoga di Cafarno? Non si dice niente. Cosa ha detto Gesù nella casa di Simone? Niente. Che cosa Gesù ha dichiarato qualità di maestro autorevole ed eloquente a tutta quella gente che si è accalcato dopo il tramonto del sole sulla soglia di quella casa dove Gesù dimorava a Cafarna? Niente. Gesù è maestro che impone il silenzio. Vedete, non c'è una questione di dottrina, c'è di mezzo, questo è il punto, c'è di mezzo una modalità di ascolto che deve mettere in gioco la vita. E direi che non restiamo neanche tanto sorpresi. È una modalità di ascolto che non passa attraverso le orecchie per acquisire dei dati di ordine dottrinario, di ordine teologico, di ordine catechetico, per dirlo anche con forse un aggettivo che riduce i contenuti in gioco a delle dimensioni più comuni, più accettabili, ma non è questo, c'è qualcos'altro. E intanto vedete che qui alla fine del capitolo 4 la folla incalza, la folla, e versetto 42. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero, volevano trattenerlo. Nel Vangelo secondo Marco, nel testo parallelo, è Simone che corre dietro a Gesù e vorrebbe riportarlo a casa sua. Qui nel Vangelo secondo Luca è la folla la folla. E vedete, c'è un comportamento tumultuoso, rumoroso, ma in realtà è il tumulto del cuore umano che vuole impossessarsi di tutto, che vuole sempre strumentalizzare anche le cose di Dio. Lo raggiunsero, volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Già. E Gesù comunque avanza, ecco il versetto 43, e egli però disse: bisogna che io annunzi il regno di Dio, che io evangelizzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Interessante questa indicazione geografica, perché ha un valore programmatico. Gesù avanza, l'Evangelo del Regno è rivolto a interlocutori che dimorano nelle altre città, dice qui. Addirittura c'è una prospettiva che si affaccia su un orizzonte sconfinato, perché parlare di Giudea, dal momento che gli eventi di cui sta parlando si svolgono in Galilea, significa indicare una regione a cui Gesù si accosterà soltanto molto tempo dopo. E comunque è un'indicazione di percorso, è un orientamento, e la faccio, ripeto, su un orizzonte sconfinato, altre città, altri mondi, e altre strade, altre periferie, ed ecco, Gesù avanza e sfugge alla cattura che la folla vorrebbe imporgli. E siamo al nostro brano. Poche chiacchiere ancora, capitolo 5. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret, la folla gli faceva ressa, ritorno alla folla, gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Allora Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda, e i pescatori erano scesi per lavare le reti. Ecco la scena. La folla incombe con quelle note comprensibili in casi del genere, di un comportamento tumultuoso che produce confusione. Tra l'altro sembra che qui vogliano proprio stringersi addosso a Gesù fino a rendere impossibile il contatto sereno di cui c'è bisogno, dal momento che comunque Gesù sta insegnando, e la folla voleva ascoltare la parola di Dio, ma i comportamenti sono tali per cui questo ascolto è impossibile. Gesù non può insegnare, Gesù non può dire niente. Volevo farvi notare che versetto 2, la folla gli faceva ressa intorno. Ecco, il verbo usato qui è il verbo che ritornerà nel capitolo 23, versetto 23, e siamo ormai nel contesto della passione, il racconto della passione. E allora vedete, questa ressa qui già assume il significato di una premonizione più che mai pericolosa, la premonizione di quella che sarà l'aggressione finale a danno di Gesù, capitolo 23, versetto 23. Ma vedete che questo stesso verbo compare poi, e non compare altrove nell'opera di Luca, comparirà poi negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 27, quando è ormai in corso la tempesta, il viaggio in nave attraverso il Mediterraneo e la tempesta, ed è un annuncio di naufragio. capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, nel versetto 20. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle, la violenta tempesta continuava a infuriare. Ecco, questo qui è il verbo che in italiano traduce quello che leggevamo in greco già nella nostra pagina evangelica, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Una premonizione di naufragio, un'immagine che negli Atti degli Apostoli in realtà poi sintetizza il vissuto tragico della storia umana, qualcosa di cui ci necessariamente dovevamo prendere atto leggendo poco fa il Salmo 79, un vissuto tragico che pure è la storia visitata da Dio, un naufragio, quell'immagine così grandiosa che occupa tutto il capitolo 27, ormai siamo prossimi alla conclusione degli Atti degli Apostoli, e qui attorno a Gesù la folla che si accalca, premonizione di quella che sarà la stretta micidiale che diventerà per lui una condanna a morte, premonizione di quella vicenda che per il nostro evangelista Luca illustrerà negli Atti degli Apostoli la ricapitolazione di tutta la storia umana come la storia di un naufragio, una tragedia, ma è una storia visitata da Dio. È una storia visitata da Dio. È un naufragio battesimale. Dunque, adesso qui torniamo al nostro brano evangelico. Gesù vede le barche, vede i pescatori, vede le reti. E naturalmente c'è di mezzo una nota di stanchezza, subito poi ce ne troveremo conferma, ma abbiamo subito una percezione. Vedete, mentre la folla si accalca attorno a Gesù, ci sono questi che pensano alle cose loro. È possibile che in questa grande confusione dove tutti sono lì, no, questi sono pescatori, poi veniamo a sapere, hanno lavorato tutta la notte, non hanno preso pesci, e allora stiato in secolo le barche, le reti stese, lavate perché devono poi asciugarsi, e poi dopo ecco una nota dolente in questo loro comportamento che sembra estraneo al movimento di folla che invece occupa il primo piano della scena. Ed ecco la stanchezza penosa della quotidianità, loro e anche la nostra quotidianità, quella che ha il sapore non tanto di un naufragio grandioso, non certo la catastrofe dovuta alla conquista di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, ma un naufragio domestico. Quella tragedia del Salmo 79, ma a misura del fallimento e della fatica di ogni giorno. Di ogni giorno. Fatto sta che Gesù vede, e vede non soltanto la scena nei suoi dati oggettivi, ma vede quei tali che peraltro già conosce, perché nelle pagine precedenti Gesù è stato ospite in casa di Simone, quindi si conoscono. E da tempo, ma adesso la relazione prende un'altra piega. Gesù chiede aiuto, dice qui, lo pregò di scostarsi con la barca. Intanto Gesù si è seduto sulla barca e, stando seduto sulla barca, maestra ha preso le distanze dalla riva di quel tanto che gli consente di parlare, la folla presente sulla riva del lago ascolterà. Gesù insegna. Ed ecco, anche qui vedete che cosa ha detto Gesù di così interessante quella volta? Non ci viene detto niente. Mentre, invece, adesso arriva il tempo del silenzio. Quando ebbe finito, ecco qui il versetto 4, quando ebbe finito di parlare, dunque Gesù ha insegnato, a lungo forse, La folla ha ascoltato tutta la scena, sembra proprio il contesto nel quale il magistero di Gesù deve essere collocato nella posizione di prestigio che gli spetta, e invece non se ne sa niente, perché adesso viene il tempo del silenzio. Il tempo del silenzio è il tempo della parola per Simone, proprio il tempo del silenzio. Vedete che questo verbo che qui leggiamo, quando ebbe finito di parlare, è il verbo che ritorna nel capitolo 8, versetto 24, ma poi ritorna nel capitolo 11, versetto 1. Capitolo 11, versetto 1, Gesù pregava e poi, finito di pregare, ecco, allora i discepoli all'interno, ma insegnaci, e Gesù dice: Padre nostro. Viene il tempo del silenzio, che è il tempo della parola per Simone. Per Simone, qui, nella pagina evangelica, ma è il tempo della parola per noi. E vedete che siamo sulla barca, in mezzo al mare, non tanto lontani dalla riva per adesso, ma Gesù dice a Simone: prendi il largo, calate le reti per la pesca. Prendi il largo, in mezzo al mare. E la scena diventa veramente descrittiva in rapporto a quello che nel nostro cammino, nella nostra esistenza umana, è il dato che possiamo ricapitolare come il mezzo della vita. Il mezzo della vita, il mezzo del viaggio, non tanto in senso cronologico, nel mezzo del cammino della nostra vita, ma nel senso che, vedete, quello che sta avvenendo qui tra Gesù e Simone, poi ci sono di mezzo anche gli altri, ci siamo di mezzo tutti quanti noi, in certo modo suppone già tutto un percorso, un cammino pregresso, tante situazioni, anche visite condivise, segni di amicizia e anche poi la continuità della vita quotidiana. Beh, è qualcosa che davvero riguarda noi che da un pezzo siamo alle prese con il viaggio della nostra vita, quotidianità di ogni giorno, quotidianità che si ripetono, quotidianità faticose, dove poi sembra tutto inutile, come nel caso di Simone, che lo dice a Gesù: Maestro, ma noi abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Già. E nel mezzo, qui la pagina che stiamo leggendo diventa veramente per noi molto istruttiva, molto istruttiva. Nel mezzo del mare, nel mezzo del viaggio, nel mezzo del cammino, quando ormai abbiamo condiviso tanti momenti, tante soste, tanti chiarimenti, tante istruzioni, pensate quante lezioni divine, ecco. Nel mezzo del viaggio, quando, ripeto, la fatica quotidiana sembra poi del tutto inutile. Ebbene, questo è il tempo in cui consegnare il cuore, là dove il mare è profondo. Prendi il largo, il bassos, il mare è profondo, ma là dove la vita affonda. È quello che avviene proprio nella scena che l'Evangelista Luca ci scrive in questa pagina, dove la vita sta affondando, o corre il rischio di affondare, sta per affondare, minacciata di affondamento, proprio là dove la presenza del Signore pesa sulla barca della nostra vita. È quella barca, è Lui che pesa. E allora Simone deve confessare come leggiamo qui, la sua realtà di peccatore. Allontanati da me, come se proprio la presenza di Gesù su quella barca fosse la causa diretta della minaccia di prossimo inevitabile tragico affondamento. Uomo peccatore. Ebbene, vedete, è il tempo della parola per Simone, ma è il tempo della parola per noi. È il tempo in cui consegnare il cuore, vi stavo dicendo. È il tempo di gettare le reti sulla parola di Gesù, con tutte le conseguenze che lì per lì sembrano rendere la vicenda ancora più drammatica di quanto già non fosse, stando alla banalità di un vissuto quotidiano inconcludente. E avendolo fatto, gettate le reti, è il versetto 6, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Già, un bel guaio. E allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Già, aiutarli. Attenzione a questo verbo. In greco questo stesso verbo ritornerà nel versetto 9. Perché qui è usato il verbo sulambanin. Sulambanin è il verbo che serve a dire contenere, raccogliere, contenere, ma questo stesso verbo serve anche a dire concepire, ed è il verbo usato nei Vangeli dell'infanzia e non solo. Ricordate, Elisabetta concepisce, Maria concepisce, dunque la capienza di un grembo, e le reti gettate qui acquistano la fisionomia di un contenitore che si allarga in maniera tale da raccogliere questa moltitudine di pesci. È un'immagine questa che in prospettiva allude a quello che sarà poi il percorso della missione affidata ai discepoli del Signore, Pietro e gli altri, la barca di Pietro, la chiesa e le reti gettate nel mare, una smisurata capienza equivalente alla fecondità di un grembo. Qui il verbo tradotto con aiutarli. Chiamarono perché vinsero a rincalzarli, ma a rincalzarli laddove le reti si stanno espandendo con la minaccia di strapparsi. Ed ecco, subito dopo, nel versetto 9, leggiamo di un grande stupore che aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Anche qui, che avevano concepito, è lo stesso verbo in greco. Le reti piene di pesci, la barca di Simone, che tra l'altro qui, vedete, nel versetto 8, viene citato col doppio nome, Simon Pietro, quando in realtà il soprannome di Pietro gli viene poi assegnato più avanti, nel capitolo 6, versetto 14, ma è il nome di Simone, discepolo del Signore, con tutte le vicissitudini che dovrà affrontare, sappiamo bene, e tutto quel percorso di discernimento per quanto riguarda la relazione con il Signore, fino all'evento drammatico del tradimento nella passione di Gesù e l'incontro con il Signore vivente. Simone detto Pietro, Simon Pietro, ma qui già, vedete, è anticipato il soprannome. Simon Pietro, dunque siamo già proiettati in quella direzione. E Simon Pietro che si getta alle ginocchia di Gesù e dice: Signore, ecco, tu sei il Kyrios, allontanati da me, che sono un uomo peccatore. Quasi quasi sembra che suggerisca a Gesù: se tu te ne vai dalla barca, la barca galleggia, la barca invece va a fondo perché ci sei tu, ma perché ci sei tu ci sono i pesci, perché ci sei tu c'è questa capienza smisurata, perché ci sei tu c'è questa fecondità che ha un valore ecumenico, perché ci sei tu. E di fatto, vedete, la barca non affonda, è la barca di Simone che si chiama Pietro, e in più vedete che qui adesso vengono convocati quegli altri. C'è da supporre che sulla barca di Simone ci sia anche suo fratello Andrea, ma poi ci sono gli altri due fratelli, figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che chiamati per aiutare, per soccorrere, per partecipare a questo trascinamento delle reti che continuano a riempirsi e sono sempre più pesanti, e alla fine del versetto 9, già ve lo facevo notare, compare lo stesso verbo: per la pesca che avevano fatto. E ebbene, vedete che nel versetto 7, i due fratelli, Giacomo e Giovanni, sono denominati compagni, i compagni dell'altra barca, metochi. Mentre nel versetto 10, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone, la mia Bibbia traduce così. Infatti qui ho usato l'aggettivo chinoni. E vedete, questo aggettivo allude a quella novità che costituisce uno degli elementi di fondamentale importanza nella rivelazione neotestamentare, che si chiama comunione, la chinonia, la comunione. E vedete che qui è un disegno di comunione che si è aperto, che si è allargato, che si è sviluppato, mentre cresce lo stupore per come questi pescatori stanno condividendo le sorprese del loro vissuto, il dramma del loro vissuto che diventa rivelazione meravigliosa di come la parola del Signore vuole prendere dimora nella concretezza, nella piccolezza, nella povertà, nell'affanno del nostro vissuto, peccatori come siamo. Ed ecco comunione. Erano compagni, adesso sono soci, doppia denominazione mi sembra che meriti di essere sottolineata, è una prospettiva di crescita che davvero allude a un percorso di conversione, quel percorso di conversione di cui stiamo andando alla ricerca, che stiamo inseguendo, per quel percorso di conversione che si apre dinanzi a noi in quanto Gesù è maestro. Gesù è maestro non perché dice delle belle cose, anche queste in abbondanza superlativa, non c'è dubbio, ma è maestro perché è salito sulla nostra barca e perché con la sua parola ha determinato quello sbilanciamento del nostro vissuto che oggettivamente fa di noi dei naufraghi. Ma così sta naufragando davvero quella che è la vita prigioniera della nostra quotidianità ripetitiva e asfittica. Ed ecco, nell'ascolto della parola di Dio, la nostra vita naufragata è pescata dalla presenza di colui che ha fatto suo, lui ha fatto suo il nostro naufragio. Il Salmo 79 ci parlava del pastore, come i salmi precedenti, e le due immagini del pastore e del pescatore sono immagini che sono strettamente imparentate tra di loro, in qualche modo si possono anche sovrapporre. Ecco, è così che un uomo peccatore alla scuola del magistero di Gesù diviene pescatore di naufraghi. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Non temere, dice Gesù a Simone, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, pescatore di naufraghi. Alla lettera qui è usato un verbo che indica la custodia della vita, testimone chiamato a custodire la vocazione alla vita degli uomini. Già, il nostro Salmo, nel versetto 13, diceva così: e noi, tuo popolo, e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre di età in età, proclameremo la tua lode. Da Simon Pietro fino a noi. Questa storia umana è tutta ricapitolata in obbedienza a quella parola che fa del nostro naufragio quotidiano un motivo valido per partecipare all'oggi eterno della vita redenta nel segreto di Dio, nel cuore di Gesù, nostro maestro, nostro pastore, il pescatore. Fermiamoci qua.